Mi fa molto piacere, e qui così posso concludere, presentarvi il relatore di questa sera, che è il pastore Jan Redalier, che è membro della nostra chiesa metodista di Bologna, è originario di Ginevra, della chiesa riformata di Ginevra, francese di origine, vive a Bologna da tantissimi anni e dal 1994, se ricordo bene, anno nel quale lasciò la conduzione proprio del gruppo biblico interconfessionale che gestiva in tanti anni precedenti, insegna alla Facoltà Valdese di Teologia Nuovo Testamento. E quindi chi meglio di lui può introdurci allo studio della lettera ai Galati, e vi auguro a tutti un buon ascolto.
Grazie. Allora, buonasera a tutti. Diciamo che più che la festa di Halloween, oggi è anche la giornata della Riforma. È 31 ottobre. Ed è interessante forse per la giornata della Riforma di parlare dell'Epistola ai Galati, perché tratta tematiche che sono centrali appunto nella Riforma. E più che Lutero io riprenderei a Calvino, che dice lo scopo della vita, ci sono due scopi della vita, quando comincia l'istituzione della religione cristiana, il suo libro, è conoscere Dio e se stesso. E in un certo senso l'Epistola ai Galati, come dire, cerca di correggere i Galati su questi due temi, conoscere Dio e se stesso, dicendo ai Galati: attenzione, voi non sapete più chi siete, avete perso il senso della vostra identità, e questa identità dipende anche dalla vostra comprensione di Dio. E sono queste le tematiche, o la tematica fondamentale dell'Epistola ai Galati, che dunque è una tematica molto profonda teologicamente, ma che è anche radicato su dei problemi molto concreti. Io credo che questo è molto interessante. Dunque è un buon non solo l'avviamento del lavoro del gruppo interconfessionale, questa lettura ai Galati, è un buon modo di pensare alla giornata della Riforma, e anche un buon modo di avviare il lavoro di un gruppo ecumenico o interconfessionale, perché l'Epistola ai Galati è anche un'epistola che come contesta ha il conflitto. E io credo che questo anche vale la pena riflettere su questo, che se non ci fosse stato il conflitto non avremmo avuto l'Epistola ai Galati. E io credo che questo è anche importante, riflettendo sulla Bibbia, sul Nuovo Testamento, particolarmente sulle lettere di Paolo, è che come dire, spesso abbiamo la rappresentazione, o quella di Luca o quella di Eusebio di Cesarea, che dicono più o meno: all'inizio c'è l'unità, poi vengono le divisioni. Mentre sempre più, quando si studia la prima letteratura cristiana, si vede che all'inizio c'è la diversità e che l'unità è un punto di raggiungimento. Un punto di raggiungimento che crea anche l'esclusione, cioè è il canone che crea l'apocrifo, è l'ortodossia che crea la eresia. E io credo che questo è anche importante per capire bene cosa accade, lì vedremo nell'Epistola ai Galati, siamo all'inizio, negli anni 50 del primo secolo, e abbiamo già Paolo che risponde perché qualcuno propone un altro Vangelo. Dunque non è una questione tra ebrei o cristiani, ma tra due modi o più modi di capire il Vangelo di Gesù Cristo. E questo dall'inizio. E volano anche parole grosse, perché dall'inizio, nell'Epistola ai Galati, vola la parola che sia anatema. Dunque, come dire, non è un dialogo politically correct. Si tratta di falsi fratelli, dunque Io credo che anche questo ci fa riflettere forse su una visione delle origini cristiane che sono state anche delle origini conflittuali, di diversità, e che se vogliamo lo sforzo ecumenico, lo sforzo interconfessionale si radica anche già nella composizione stessa del Nuovo Testamento, nella composizione stessa dei diversi testi biblici. E io credo che anche il fatto che che i nostri testi fondatori nel Nuovo Testamento, nel Corpus Paulino, nell'insieme del Nuovo Testamento, sia fatto di pluralità, credo che è anche un fondamento per il lavoro ecumenico, che lo statuto della verità biblica è sempre uno statuto di dialogo tra le diversità, e che non c'è stata una riduzione a un solo testo che deve dire cosa c'è da credere. Detto questo, possiamo entrare. Io pensavo di fare due cose: una breve panoramica delle questioni, detto di introduzione, cioè per collocare un po' la comunicazione dell'Epistola ai Galati nel suo contesto, e in un secondo tempo, un po' più lungo, di affrontare alcune di queste nodi teologici che girano attorno alla questione conoscere Dio e conoscere se stesso, oppure nel caso di Galati una ridefinizione di se stesso e una ridefinizione della comprensione di Dio. Allora, l'Epistola ai Galati si presenta abbastanza in parallelo con l'Epistola ai Romani, nel senso che avete una prima parte che espone il Vangelo della giustizia di Dio, la giustificazione per la fede nel caso di Galati, dal capitolo 1 a 5 se vogliamo, che costituisce la base di una seconda parte che parla dell'esistenza cristiana o la vita secondo lo spirito in Galati 5 e 6. Il messaggio centrale della lettera ai Galati è abbastanza chiaro: c'è una rivelazione attraverso la quale Dio ha fatto conoscere all'Apostolo Paolo il crocifisso come suo figlio, in Galati 1,12, cioè ha avuto questa rivelazione. Questa rivelazione determina una rottura nella biografia dell'Apostolo, c'è un primo e un dopo, una rottura apocalittica, cioè escatologica, dunque finale, definitivo, di rivelazione di Dio alla fine, che mette fine per Paolo al dominio della legge, se vogliamo, e apre il tempo dello spirito. Dunque, se volete, questa rottura in due parti della vita dell'Apostolo non è soltanto una questione biografica individuale, ma è anche una comprensione della storia della salvezza, della storia dell'umanità, tra un tempo che era il tempo della legge e il tempo decisivo, il tempo che si apre, che è il tempo dello spirito. Questo cambiamento opera appunto un cambiamento nella comprensione di Dio e nella comprensione della propria esistenza. Dio non giustifica, non rende giusto attraverso le opere della legge, cioè attraverso il privilegio della circoncisione, dell'appartenenza al popolo dell'alleanza, ma attraverso la fede come fiducia in Dio, una fiducia che era già in Gesù Cristo. Questo lo troviamo nei primi due capitoli. questa trasformazione della comprensione del tempo necessita o obbliga anche a una ricomprensione della storia dell'Antico Testamento. E nei capitoli 3 e 4 abbiamo una rilettura della storia dell'antica alleanza come storia della promessa, che viene, se volete, ricompresa o attraverso, a partire dalla rivelazione di Gesù come figlio di Dio. Sulla base di questa rivelazione, sulla base di questa rottura che implica, allora l'Apostolo esorta i destinatari, i suoi Galati, a vivere all'ora della creazione nuova, di vivere la nuova creazione e a dare i frutti dello Spirito e a non ritornare ai tempi antichi, a non ritornare all'indietro, tempi passati della circoncisione, della carne, della legge, e facendo questo si contrappone a dei missionari, a della gente che è passata attraverso la galassia e che predicava appunto l'esigenza di adottare un certo numero di precetti, di rituali, di osservanza di feste e la circoncisione. Dunque, se volete, in un certo senso Paolo dice ai Galati: voi dovete vivere nel tempo giusto e non sbagliare, non fare un errore cronologico, cioè di vivere nel tempo passato, di ritornare a un tempo passato, mentre con il Vangelo che vi ho annunciato dei tempi nuovi. Se ci addentriamo un po' più nella composizione della lettera, colpisce subito d'entrata il testo, la presentazione che ritroviamo nelle lettere di Paolo, che è il saluto di introduzione, perché è segnato da negazione. Paolo non da parte degli uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo. Cioè che questa insistenza di presentarsi un apostolo non che è diventato apostolo attraverso altri uomini e non per mezzi di altri uomini. Dunque c'è una rivendicazione dell'apostolato, direi in via diretta. Il termine che userà per tre volte Paolo in questi primi capitoli è il termine apocalisse, apocalipsis, che è rivelazione. Dunque lui conosce Gesù Cristo per rivelazione e non per testimonianza di altri apostoli. Dunque, in un certo senso, Paolo difenderà un apostolato che non ha bisogno di legittimazione umana, perché è tutto il modo di raccontare la prima parte, che è la parte autobiografica, sarà anche un modo di illustrare questo intervento di rottura in una vita che non preparava per niente questa interruzione. Il modo di raccontare, di riproporre la sua autobiografia, la sua biografia, appunto fa vedere che Paolo non ha scoperto Gesù Cristo in continuità con quello che precedeva, ma appunto in contraddizione, e questa insistenza su questa contraddizione è anche una prova che è la conoscenza della rivelazione di Gesù Cristo, che che ha avuto è una rivelazione di Dio. Io credo che questo è un elemento molto, molto importante, l'insistenza di Paolo sulla discontinuità della sua biografia. Questi due primi due capitoli dove Paolo parte sulla sua autobiografia sono anche importanti, questo lo vedrete leggendole, anche dal punto di vista storico, perché sono delle fonti di prima mano storiche sulla vita di Paolo, particolarmente tra il momento della sua conversione e i suoi viaggi a Gerusalemme e a Antiochia. E qui abbiamo la testimonianza di due avvenimenti molto importanti per la storia della prima chiesa: la famosa conferenza o incontro di Gerusalemme, dove avete un po' di geopolitica missionaria, dove Pietro e Paolo riconoscono ciascuno i campi di missione, l'uno con il circonciso, l'altro con il non circonciso. Quando studierete questi testi è anche molto interessante di paragonare la relazione su questo incontro di Gerusalemme nell'Epistola ai Galati all'inizio del capitolo 2 con la relazione che ne ha fatto Luca nel libro degli Atti al capitolo 15. E questo è un classico, diciamo, degli studi di questo periodo, il paragone tra questi due testi. Vedrete come Luca ha una visione molto più armoniosa delle cose, mentre Paolo, come dire, non nasconde certe asperità. Secondo elemento molto importante dal punto di vista storico di questa prima parte è il cosiddetto incidente di Antiochia, sempre nel capitolo 2, che darà, ritorneremo su questo incidente, perché è su questa base che parte la trattazione teologica della giustificazione per fede. Qual è l'incidente? È che ad Antiochia i cristiani di origine giudaica e i cristiani di origine pagani condividono la stessa mensa, cioè mangiano assieme. Al centro della vita cristiana avete queste agape comune, nella quale anche viene celebrata l'Eucaristia, e che sono appunto segno di comunione. Allora, ad Antiochia si pratica così: Paolo, Pietro partecipano a queste agape, e a un certo momento vengono dei delegati, dei missionari che arrivano da Gerusalemme, della cerchia di Giacomo, e per senso di colpo, non è spiegato in dettaglio, ma Pietro si ritira della commensalità, si ritira dal tavolo, si dice per timore dei giudei, e con lui si ritirano altri e persino Barnaba, che è il collaboratore di Paolo. E a questo punto Paolo si alza e in pubblico rimprovera Pietro per questo atteggiamento, che rompe la comunità e dunque ripropone la separazione tra ebrei e pagani all'interno della comunità cristiana. Questo è un elemento molto importante nella storia, nella prima storia della Chiesa. Vedrete che se prendete la cronologia di Luca nel racconto, Luca mette prima il problema e dopo la soluzione, cioè c'è la conferenza di Gerusalemme per risolvere questo problema di Antiochia, questo nel libro degli Atti al capitolo 15, mentre è più pessimista la visione di Paolo, perché dice c'è stato un accordo a Gerusalemme all'inizio del capitolo 2 e nel proseguimento l'incidente di Antiochia arriva dopo l'accordo, che vuol dire che forse l'accordo non è stato non è stato mantenuto, e lì potrete con il gruppo penso riflettere a questa cosa. Il capitolo 3 e 4, come abbiamo detto, abbiamo lo sviluppo di questa rilettura dell'Antico Testamento con la figura di Abramo come figura appunto della promessa, Abramo giustificato per fede che è il padre appunto di tutte le nazioni, di coloro che saranno giustificati per fede. Avrete ancora altra trattazione dell'Antico Testamento nel capitolo 4 e nel capitolo 5 e 6 l'esistenza sotto la sotto lo spirito. Ritornerò su questo contenuto nella parte più teologica. Volevo dire ancora due o tre cose sulle circostanze, diciamo, della comunicazione storica, chi sono i destinatari. Allora lì, quando studierete, vedrete che ci sono diverse ipotesi sulla galassia, dove la galassia, chi sono questi galassi. Due sono le ipotesi: o sono i galassi della parte, i cosiddetti galassi del nord, che è la parte centrale dell'Anatolia, città principale Ancira, che è oggi Ankara, che sarebbe questa parte, zona centrale della Turchia oggi, che sono delle popolazioni come dire, di origine dei Galli, che sono rimasti là. Oppure i Galati sono i Galati del sud, perché in epoca romana la provincia del sud, sulla costa giù a nord di Cipro, si chiama anche Galazia. Allora si sbizzarriscono gli esegeti per sapere se tratta della gente del centro della Galazia o del sud. Questo dopo ha delle conseguenze sulla datazione, sono i problemi, diciamo, di esegesi storico-critiche molto sviluppata, che possono essere anche interessanti dal punto di vista storico, ma non voglio sviluppare qua. L'importante per noi qui è che i Galati sono dei pagani, cioè non conoscono il giudaismo prima di incontrare la predicazione di Paolo. Dunque sono dei pagani, e vedete, sono dei pagani che saranno sedotti dopo dai missionari che propongono la circoncisione. Allora, primo Azzori, questi Galati. La caratteristica anche dell'epistola ai Galati, dunque vedete, ai Galati e non ai cristiani di Corinto, di Filippi e così, dunque è una lettera circolare, è una circolare, non è una lettera destinata a una comunità di una città, ma sembra che sia stata una lettera destinata a più comunità della regione o della provincia della Galazia. Questo ci dice anche una cosa sulle lettere di Paolo, che sappiamo anche per l'Epistola ai Colossesi, che quando una comunità riceve una lettera nell'antichità viene pregato di ricopiarla per mandarla a un'altra comunità, ed è così che senz'altro si è costituito dopo un po' la raccolta delle lettere di Paolo, perché giravano queste lettere ricopiate e potevano accumularsi in certe comunità più lettere delle diverse comunità. Dunque una lettera circolare a queste popolazioni della Galazia. E chi sono adesso questi avversari? Perché Paolo se la prende con i cristiani della Galazia, dunque non si confronta con gli avversari, ma con i cristiani che lui ha convertito al cristianesimo, però in modo indiretto se la prende con coloro, sono parlato il alcuni, cioè in modo indefinito, come era anche pratica nelle scontri polemici per squalificare anche gli avversari, alcuni, quelle lì, che secondo Paolo ingannano le sue chiese. Allora, cosa impariamo nella lettera? Ci sono soltanto dei giudizi di valore su quel che fanno. Ribaltano il Vangelo nel suo contrario, dice Paolo, seducono i Galati, le curano però per attaccarsele e separarli di altre influenze, le impediscono di seguire la verità, E alla fine, anche un po' grossolanamente, questi che predicano la circoncisione, dice Paolo, che vanno a farsi castrare. Che questo può essere anche un riferimento a certe religioni dei Galati dove i sacerdoti erano castrati. Dunque si impara poco di questi missionari che girano. Anche su questo forse è importante all'epoca di vedere che su queste strade del mondo antico abbiamo molti predicatori itineranti o molti predicatori di religione, ma anche forse filosofi itineranti che propongono dei stili di vita o delle religioni nuove. L'ipotesi più classica è che queste missionarie sono dei giudeo-cristiani, dunque dei cristiani di origine giudaica, conservatori che verrebbero da Gerusalemme e che predicano un ritorno alla legge nelle comunità pagano-cristiane fondate dall'Apostolo. Dunque dei missionari che verrebbero da Gerusalemme e che dicono: oh, voi se volete diventare cristiani dovete diventare giudei, ebrei, e dunque sottostare ai comandamenti, alla circoncisione. Avete diverse varietà di questo, forse non dei giudei, ma appunto, come si vede, neoconvertiti, possono essere dei pagani neoconvertiti che fanno del zelo, dello zelo. Questo si vede anche per esempio neoconvertiti che sono più più zelante che i vecchi aderenti a una religione. Avete diverse ipotesi formulate così, una che ha un largo consenso oggi, che questi missionari di origine giudaica non si oppongono alla missione presso i pagani, però tengono alla circoncisione dei pagani convertiti. In un certo senso hanno una visione giudaica classica che alla fine dei tempi le nazioni raggiungeranno il popolo di Dio, Dunque avete una visione di estensione, di apertura del popolo dell'antica alleanza che si apre a tutte le nazioni della terra, ma le nazioni della terra allora faranno parte integrante della nazione del popolo di Dio, e dunque c'è bisogno comunque di diventare membri del popolo di Dio. In un certo senso condividerebbero con Paolo il riconoscimento della proclamazione pasquale come un evento finale che inaugura un tempo nuovo dove tutte le nazioni diventa popolo di Dio. Il punto di disaccordo tra questi missionari e Paolo sarebbe le condizioni, cioè Paolo dice non c'è condizione per far parte del popolo di Dio, mentre questi missionari metterebbero come condizione, appunto, tra gli altri, la circoncisione, l'osservanza di certi precetti e di certi elementi rituali. Io credo che per questi elementi, diciamo, di introduzione mi fermerei qui. Vorrei adesso entrare in alcuni punti più di contenuto teologico di questa lettera, appunto sulla questione dell'identità. In un certo senso la lettera, come l'ho già detto, la lettera ai Galati rimprovera a questi Galati che sono sedotto, secondo Paolo, da questi missionari, di dimenticare la loro nuova identità di credente in Cristo e di volere di non aver coscienza che come dire, che c'è questa, che c'è stato questa spaccatura radicale del tempo, con un primo che era il tempo della legge e con un dopo, cioè un adesso, che è il tempo dello spirito. E in tutta la lettera avrete queste opposizioni, come dire, opposizione espresso nel linguaggio apocalittico, cioè già nella salutazione avete la rivelazione di Gesù Cristo che ci ha tratto da questo mondo malvagio, 4:6 ci ha mandato lo spirito di suo figlio, 6:15 ha fatto di noi una creatura nuova. Dunque avete un linguaggio molto forte di radicale trasformazione. Il tempo, se volete, l'evento della croce e della resurrezione divide la storia e la legge ha perso la sua attualità. 19. I battezzati sono diventati maturi. Se guardate per esempio all'inizio del capitolo 4, si dice prima eravate minorenne e dunque non avevate diritto all'eredità. Adesso siete diventati figli, dunque dovete comportarvi come figli e non più come minorenni, che vuol dire che eravate come schiavi. Prima avevate bisogno della legge come di un pedagogo, adesso non avete più bisogno, non è più il tempo della legge. Prima eravate sotto la signoria della legge, adesso dovete camminare sullo spirito. Non so se è chiaro. Il tempo è diviso in due parti e lo spartiacqua è la rivelazione che il crocifisso è il figlio di Dio. Quando voi Galati ascoltate quelli che vi dicono circoncisione, rituale, così, è come se, e questo è forse scandaloso agli orecchi di un ebrei, è come se poi ritornaste alle idoli del tempo pagano. Lui mette sullo stesso piano il ritorno a prima della conversione di Galati, che chiama anche la carne, il tempo della carne, contrapposto al tempo dello spirito, e il tempo della legge e della giustificazione per le opere della legge. È sullo stesso livello. Ed è contrapposta la stessa cosa, vivere secondo lo spirito, vivere la nuova creatura, vivere della giustificazione per fede. La contrapposizione è la stessa. Dunque c'è un famoso esegeta americana che dice alla fine c'è una sola questione nella lettera dei Galati: what time is it? Che ora sono? Che ore sono? Cioè in quale tempo viviamo? In quale tempo viviamo? Voi Galati sbagliate orario, in senso dell'ora o del calendario della storia della salvezza.